Cari amici, buona domenica e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa, in particolare all'argomento legato alla vita di San Colombano. San Colombano l'abbiamo presentato nell'ultima puntata e abbiamo visto diversi elementi del suo straordinario percorso esistenziale. Questo grandissimo santo che potremmo definire, l'abbiamo definito come un San Benedetto del Nord, perché era di origine irlandese, che ha fondato un ordine monastico alternativo in un certo senso a quello di San Benedetto, che ha svolto un ruolo fondamentale nella storia d'Europa, soprattutto verso i popoli germanici, il popolo franco, ha dato alla Chiesa moltissimi santi e molti vescovi. Quindi un santo di grande importanza. Abbiamo visto molti elementi della sua esperienza. Oggi completiamo il discorso entrando in altri particolari. Intanto osserviamo come la regola di San Colombano, che, come abbiamo già accennato la volta scorsa, muore nel 615 d.C. a Bobbio, in provincia di Piacenza, circa 40-50 km da Piacenza, nella Alta Val Trebbia, dove tuttora si trova il monastero fondato da San Colombano. Muore a Bobbio e a Bobbio riposano le sue spoglie mortali. A Bobbio c'è appunto il sarcofago con le reliquie, le spoglie mortali di San Colombano. Quindi è un grande onore dell'Italia e di Bobbio in particolare, appunto, che ci siano qui custodite le sue spoglie mortali. Tra l'altro, Bobbio oggi è un piccolo paese, ma ricordiamo che è nato attorno al monastero. Quando San Colombano sceglie questo punto per fondare il suo monastero, è un luogo ameno, un luogo praticamente scelto per la sua asprezza, il suo isolamento. Poi, come spessissimo accaduto nella storia moderna, nella storia, diciamo, nel mondo cristiano, attorno ai grandi monasteri si creava in realtà una straordinaria vita, un straordinario impulso di civilizzazione, e questo è accaduto appunto anche con San Colombano. Di lui ci restano di San Colombano, diversi testi, fra cui alcune lettere, la regola e il penitenziale. Penitenziale che appunto era un elenco molto minuto, molto accurato delle sanzioni che andavano a colpire ogni infrazione alla regola. E la pena per chi non rispettava la regola era molto, molto severa, prevedeva proprio dei colpi di verga fino a un massimo di 50 colpi, quindi per le colpe più gravi. Ma questo fa capire l'estrema asprezza della regola di San Colombano. Non dimentichiamo che non era un uso solo suo o inventato da lui, perché anche nella regola di San Benedetto e anche in molte altre regole sono previste anche pene fisiche, dei colpi fisici, insomma, dei colpi di verga che vadano a scuotere il monaco, diciamo, che appunto rifiuta di assoggettarsi alla disciplina del convento e turba la vita interna ai monasteri. Naturalmente questa però regola di San Colombano è particolarmente severa. Si può dire che, come abbiamo accennato fugacemente la volta scorsa, sia forse la regola, se non la più severa in assoluto, una delle più dure di tutta la storia della Chiesa. E questa estrema asprezza, fra poco ne sveleremo il senso, il significato, è ciò che ha fatto la grandezza dell'ordine di San Colombano. Perché soprattutto nei primissimi tempi, nel famosissimo monastero di Luxeuil, nei Vosgi, le centinaia di vocazioni, numerosissimi monaci che chiedevano volontariamente, liberamente, di unirsi all'esempio di questo grandissimo santo, di porsi alla sua sequela, di imitarne, l'incredibile abnegazione e ascesi. Vite mortificate in un modo che all'uomo appare inconcepibile e che infatti è reso possibile solo dalla grazia, è reso possibile dall'assistenza dello Spirito Santo. È evidente quando si legge la vita di questi santi come solo l'intervento miracoloso e incessante, in un certo senso, dello Spirito Santo può permettere una vita di asceti, di ascesi così, così grande, così severa. Dicevo, la regola e la sua singolare asprezza sono state da un lato il segreto della forza di San Colombano e del suo ordine, ma fatalmente erano anche gli elementi che hanno portato di fatto alla sua fine, alla sua conclusione, dopo molti anni gloriosi in cui, come ho già accennato, moltissimi santi, moltissimi vescovi sono usciti dai monasteri di San Colombano. Perché, dicevo, è anche la fonte della sua fine, della di fatto estinzione dell'ordine di Colombano. Perché era una regola oggettivamente per pochi, nel senso che era impossibile immaginare una diffusione dei monasteri di Colombano con una regola così severa, estesa appunto come quelli dell'ordine benedettino o successivamente francescano. Cioè, quanto più la regola è severa, quanto più l'ascetica che è imposta ai monaci è dura, e quanto più l'ordine è fatalmente destinato a essere relativamente ristretto come estensione, non può avere centinaia o migliaia di monasteri, perché solo una vocazione molto particolare può spingere una persona a entrare in questi ordini. Pensiamo all'ordine dei Certosini, dei Trappisti, che ovviamente sono una gloria della Chiesa, sono ordini appunto straordinari per ascesi, per mortificazione, per santità di vita, ma è inevitabile che siano stati sempre più ridotti come numero di monasteri e di vocazioni, perché è una vocazione davvero speciale quella alla vita in regole, sotto regole così dure. San Colombano, da grande uomo di Dio, però è suscitato appunto nel momento in cui la Chiesa, soprattutto nelle regioni in cui San Colombano giunge, ha bisogno di questo, perché non dimentichiamo che San Colombano si confrontò praticamente per tutta la vita con re, principi, signori di stirpe germanica e non raramente ancora presi in pieno da usi, costumi, credenze di tipo pagano. Quindi San Colombano è suscitato da Dio perché provvidenzialmente, perché con l'incredibile altezza di vita spirituale e di mortificazione ascetica che conduceva, conquista il cuore di questi germani, di questi popoli pagani, che non possono non riconoscere l'eccellenza, la superiorità di San Colombano, della sua fede, della sua religione. E non possono non vedere la mano di Dio, l'opera di Dio, nella incredibile mortificazione di questo grandissimo santo. Quindi sarebbe del tutto assurdo e fuori luogo criticare col senno di poi, alla luce dell'oggi o di ciò che è stato poi la Chiesa, la sua regola come se fosse inopportuna o sbagliata. No, ha svolto un ruolo fondamentale. È stata proporzionata ai tempi in cui appunto ha operato San Colombano, poi la Chiesa nella sua sapienza, nella sua saggezza, ha lentamente imposto anche ai monasteri che seguivano la regola di San Colombano una integrazione fra la loro regola e la regola di San Benedetto, che è in un certo senso l'opposto, perché la regola benedettina è figlia del genio romano concreto di San Benedetto, che non dimentichiamo mai, appunto essenzialmente un romano, essenzialmente erede dello straordinario senso organizzativo, senso della gestione degli uomini, senso dell'ordine e dell'equilibrio che caratterizza la romanità in sé. La regola di San Benedetto è una regola così equilibrata, così perfetta, così bilanciata in tutte le sue parti, da appunto permettere una diffusione dei monasteri incredibile. Parliamo di migliaia di monasteri benedettini che di fatto sono il motore più profondo della crescita iniziale del mondo cristiano sul piano anche economico, sociale. per cui San Benedetto giustamente nel lungo periodo prevale con la sua regola, oltretutto più antica, su quella di San Colombano, ma questo non vuol dire che non avesse valore quella del grande monaco irlandese. E osserviamo un fatto che San Colombano impone anche lui dei lavori ai monaci, quindi potremmo credere di essere di fronte a una sorta di ora et labora, ma il lavoro ha in un certo senso un altro fine. Sono lavori spesso molto duri, fisicamente spossanti, molto impegnativi, che hanno lo scopo di, diciamo, piegare completamente la volontà del monaco e guidarlo a una vera umiltà, alla vera abnegazione e all'obbedienza assoluta, che sono un po' l'essenza della vita monastica. Cioè, il lavoro in San Benedetto non è strumento, mezzo in vista di una completa nientificazione, diciamo, del monaco, infino a renderlo veramente completamente obbediente al superiore, all'abate. In San Benedetto il lavoro ha una sua razionalità, un suo significato molto chiaro, sia spirituale che pratico, ma non ha certo il fine che ha nella regola di San Colombano. In quella di San Colombano invece il ruolo del lavoro diventa in un certo senso volutamente afflittivo, perché deve spezzare l'amor proprio, l'orgoglio del monaco e portarlo lentamente all'habitus virtuoso dell'obbedienza più assoluta verso appunto l'abate. E chiaramente abate, con un abate come San Colombano, si aveva di fronte agli occhi un esempio così sublime di grandezza e di santità che diventava anche più semplice appunto ridursi, ecco, a nulla, lasciandosi schiacciare luminosamente da questa durissima regola e dal lavoro altrettanto duro che caratterizzava le giornate. San Colombano, aggiungo qualche altro elemento tratto un po' dalla sua regola, tra le tante cose, per esempio, spezza il sonno. Questo di per sé lo fanno tutti i monaci. Tutte le regole, però di fatto lo fa in modo più intenso, più vigoroso, in qualunque stagione. Cioè, il monaco non può essere un poltrone che impigrisce a letto o comunque che ha un'attività di riposo usuale, paragonabile a quella degli uomini comuni. Anche la notte deve essere santificata e deve essere invasa dalla preghiera, dai salmi, dal trovarsi riuniti in cappella, dal sopportare la stanchezza e la fatica di strapparsi dal sonno per alzarsi e salmodiare e levare inni a Dio. Quindi anche qui c'è una voluta interruzione della notte, del sonno, del riposo per cristianizzarli, per renderli momenti spiritualmente alti. Questo è un altro elemento proprio della regola. E il grande fine è, dicevamo, questa dipendenza, questa obbedienza in tutto, veramente piena e completa, dall'abate, dal superiore, come da Cristo stesso. Si arriva, per capire come sia possibile questo, non dimentichiamo che si hanno dei veri e propri record, diciamo, di intensità di preghiera, oltretutto, perché non c'è solo il lavoro, non c'è solo la regola molto minuta e attenta ai più piccoli particolari, ma c'è una vita di preghiera semplicemente inaudita, potremmo dire. Per esempio, l'ufficiatura notturna, le lodi elevate a Dio di notte cantando i salmi, raggiungono la misura sconvolgente di 75 salmi da leggere appunto nell'ufficio notturno. Ora provate a rendervi conto di cosa vuol dire salmodiare, quindi con una lentezza e una perfezione di pronuncia molto più alta del semplice leggere a voce alta, ma salmodiare 75 salmi nell'ufficiatura della notte, una cosa di incredibile vastità, ecco, come azione di preghiera. E oltre a questo aspetto, abbiamo molti altri segni di una regola davvero, davvero dura. Per esempio, l'obbligo per tutti i monaci di confessarsi ogni mattina, l'obbligo di due confessioni non sacramentali al giorno, pubbliche, davanti ai superiori e in genere una volta al giorno, fermando un monaco a caso o la prima persona che passava, per confessare appunto i peccati fatti in quella mezza giornata a qualcuno che potesse ascoltarli. E fra l'altro questi monaci a cui confessarsi in modo non sacramentale non erano scelti, non dovevano essere scelti con cura, ma erano da trovare, fermando il primo monaco, il primo confratello che si incontrava. Un solo pasto, una volta al giorno, dopo le ore 15, ora convenzionale della morte di Cristo sulla croce, che fa sì che appunto quasi tutti gli ordini veramente fedeli alle loro origini hanno praticamente lo stesso principio, ecco, quando sono legati alla tradizione. Parliamo sempre di ordini legati a Dio, legati alla fede più viva della Chiesa, legati alla grande tradizione della Chiesa stessa. E anche questo è interessante, cioè la capacità di modellare la propria giornata del monaco sulla passione di Cristo, sulla vita di Cristo. C'era come un orologio mistico che scandiva le ore della giornata in rapporto alle ore anche della passione di Cristo. Il cibo poverissimo, anzi quasi impressionante per povertà, pane, farina, legumi, acqua, in pratica la dieta più semplice, più povera che si possa immaginare. E di fatto le notizie più importanti che stiamo in parte diciamo centellinando, stiamo estraendo, provengono dal primo grande biografo di San Colombano, Giona di Bobbio, che ha scritto una Vita Sancti Colombani, dove appunto si ha la prima lunga elencazione di fatti straordinari, miracolosi e organizzativi che caratterizzano questo grande santo. Di fatto vi è una sostanziale mancanza di equilibrio che però, nella regola, che però è frutto di un immenso fervore. Non dimentichiamo, per capire l'attività di questo grandissimo santo, che si muove in un universo di fede così viva, così intensa, che è accompagnato in ogni suo, qua sembra quasi ogni suo giorno, dal miracolo, è accompagnato dalle profezie, dalle rivelazioni più misteriose, più incredibili, più profonde, per cui c'è una tensione mistica attorno a San Colombano, come a San Benedetto, come a tutti i grandi santi fondatori, che fa capire anche le, diciamo, a volte quelli che a noi sembrano eccessi provenienti da questa regola, da questo grande santo. San Colombano, come alcuni suoi santi discepoli, come San Gallo per esempio, vive, dicevo, immerso nel miracolo, nel senso che li compie moltissimi miracoli, alcuni veramente grandi, e la sua fama di taumaturgo, di profeta, di appunto persona in grado di salvare la vita delle città, si sparge e diventa figura molto nota, che a volte principi e re desiderano avere sulle loro terre o avere con loro, perché si rendono conto che non può che portare grandi benedizioni un uomo di simile grandezza, di simile fede. Questo è un aspetto, diciamo, essenziale. Quanto all'organizzazione dei monasteri, non bisogna dimenticare che non sono autonomi. Sapete che esistono monasteri di alcune tradizioni maggioritarie nelle quali non ha senso, ecco, che ci sia una partizione troppo netta. Qui nei monasteri di San Benedetto, i monasteri non sono autonomi, sono di fatto molto uniti sotto il monastero madre, il monastero principale, che è quello di Luxeuil, e l'abate, in particolare San Colombano, durante il suo ruolo, insomma, di abate generale, vigila anche sui monasteri che sono dipendenti da quello che rappresenta la casa madre. Quindi c'è una fortissima gerarchia nell'ordine di Colombano, una fortissima dipendenza dall'un monastero all'altro, e questo di fatto favorisce il governo, ma per altri versi indebolisce non pochi aspetti, diciamo, legati all'autonomia del monastero. Ha un senso anche che il monastero sia indipendente, sia autonomo, sia in grado di autoregolarsi. Ma essendo il principio di San Colombano l'assoluta umiltà, l'assoluta obbedienza, l'assoluta sottomissione ai superiori, ecco che si ha una federazione di monasteri rigidamente sottomessi all'abate superiore, all'abate del monastero più importante. Questo è un punto molto importante dell'ordine di Colombano. Un altro punto è un esonero in pratica completa, totale. L'esonero da ogni dipendenza, dal vescovo locale, cioè il vescovo aveva ruoli molto, diciamo, molto ridotti e non poteva agire disciplinarmente sui monasteri di Colombano. Questo fa capire, come la Chiesa, per concedere questo privilegio, riconoscesse l'importanza decisiva di questo ordine di santi monaci per la propagazione del cristianesimo e la conquista dei più importanti, luoghi, insomma, di fede. Questa autonomia unita alla forza dell'abate sono elementi molto, molto importanti. Ma non raramente un vescovo era anche membro dell'ordine e svolgeva tutta una serie di funzioni riservate al vescovo all'interno dell'ordine stesso. Questo vescovo era chiamato vescovo abbaziale, da abbazia, cioè era un vescovo residente presso l'ordine stesso di San Colombano. Perché molti elementi come le consacrazioni sacerdotali o tante altre piccole scelte che si fanno, in tal modo potevano essere gestite direttamente dal vescovo abbaziale. Ci sono due particolari che lavorarono contro quest'ordine, oltre a quelli che abbiamo già visto prima. Il primo è l'incredibile, diciamo, tenacia con cui San Colombano difese sempre la Pasqua secondo il calendario liturgico irlandese, cioè non volle mai conformare la data della Pasqua alla data che la Chiesa latina insegnava. Pur essendo vissuto a lungo in Italia, mantenne sempre la Pasqua irlandese, che era in date diverse da quella occidentale. E l'altra cosa caratteristica, anche se apparentemente un po' esteriore, è che la foggia molto particolare dei capelli che tenevano gli irlandesi, San Colombano la rifiutò e teneva una forma dei capelli che era clamorosamente originale e fedele alle tradizioni appunto cristiane del mondo celtico, per cui si riconosceva un monaco di San Colombano a grande distanza per questa foggia dei capelli che colpivano molto le persone. Ma anche questa rigidezza di Colombano, che rifiutò sempre di celebrare la Pasqua col calendario romano e rifiutò sempre di cambiare le date liturgiche, insomma, che seguiva, saranno elementi negativi, saranno elementi che contribuiranno a impedire che l'Occidente si fondi stabilmente su questa regola. Di fatto, nell'817 d.C. ad Aquisgrana si ha un importante concilio che in pratica obbliga anche l'ordine di San Colombano a incorporare in larghissima misura appunto la regola di San Benedetto e a fare nascere una sorta di nuova famiglia di benedettini, quella appunto degli ex seguaci di Colombano. Questi sono gli elementi, diciamo, essenziali della vita di questo grande santo. Io chiudo facendovi notare un particolare molto interessante, anche commovente in un certo senso, che a Bobbio, dove nel 615 muore Colombano, molti secoli dopo, cioè 12 secoli dopo, giunge come vescovo, perché è la sede episcopale, il vescovo Giannini, un vescovo ligure, che arriva a Bobbio scrive importanti lettere pastorali, scrive molte cose, opera con grande santità, è un santo, è stato canonizzato dalla Chiesa, questo vescovo di metà 800 che visse la tragedia del risorgimento, dell'assalto contro la Chiesa condotto dai Savoia. E questo grandissimo vescovo di Bobbio, non è forse un caso che appunto sia sepolto proprio nello stesso luogo, nello stesso monastero, stessa città in cui si trova San Colombano, cioè un vescovo di grandissima santità che è un peccato non sia conosciuto di più, perché ha scritto cose veramente egregie, uomo di grandissima bontà e santità, che esercitò il ministero episcopale appunto proprio a Bobbio. Sembra quasi che i due santi siano stati messi in contatto dal cielo a distanza di molti secoli e il vescovo Giannini abbia assunto, preso su di sé alcune delle doti del grandissimo monaco del VII secolo che l'ha preceduto. Per cui chi andasse a Bobbio potrebbe visitare sia il luogo della sepoltura di San Colombano, sia il luogo in cui si trova la salma del vescovo Giannini, San Giannini, che appunto esercitò a lungo a Bobbio. Io con questo direi che abbiamo concluso l'opera di San Colombano e auguro a tutti una santa domenica, e l'appuntamento è per la prossima puntata di Parliamo di Cultura. Ave Maria e buona domenica.